Odierna siamo giunti alla domenica di Settuagesima che ci prepara, seppur ancora molto da lontano, alla Pasqua. Durante questa settimana abbiamo sabato una grande festività, la Candelora, la purificazione di Maria Santissima e la presentazione al Tempio del Bambino Gesù il 2 febbraio. Domenica prossima, la prima quindi domenica del mese di febbraio, è la Santa Messa, quindi qui sarà all'ora usuale, 17:30, anche se ci sarà prima del mese, se non erro, quindi Don Ugo è invece del sottoscritto. Domenica di Settuagesima, ricordo ormai tanto tempo come questa domenica dell'anno liturgico, non a caso, è stata totalmente soppressa dalla riforma liturgica. Perché? Perché una delle caratteristiche, non l'unica, ma una delle idee chiavi e direttive della riforma liturgica è stata quella di eliminare dalla liturgia e quindi dalla preghiera dei cristiani e quindi dalla loro vita religiosa, spirituale, sovrannaturale, tutto quello che è concepito come qualcosa che può urtare l'uomo d'oggi, l'uomo moderno, un uomo superficiale, un uomo irreligioso, un uomo orgoglioso. E invece tutto il contrario nella liturgia di Settuagesima, cioè 70 giorni prima appunto della Pasqua circa. Infatti le letture dell'ufficio divino, del breviario, si leggono nella notte, in questa notte passata, e anche in tutta la settimana che viene, come pure l'introito della messa, circundederunt me, mi hanno circondato i gemiti della morte, mi hanno accerchiato i dolori dell'inferno, ricordano la tragica ma reale situazione di tutta l'umanità dopo il peccato. Dio ha creato l'uomo per renderlo partecipe della sua beatitudine, della sua infinita felicità. Ma l'uomo ha mal corrisposto all'amore di Dio, lo ha abbandonato, gli ha disobbedito orgogliosamente e quindi lo ha perso. L'umanità tutta intera, secondo le famose parole di Agostino, è diventata una massa dannata che sarebbe precipitata meritatamente, aggiungendo i propri peccati personali al peccato d'Adamo in cui tutti abbiamo peccato, in cui abbiamo tutti peccato, ebbene aggiungendo i nostri peccati personali, quindi la pena meritata. Ma qual è stata la risposta di Dio alla nostra ingratitudine? Una risposta di misericordia, il Padre Dio ha tanto amato il mondo da dargli il suo figlio unigenito in sacrificio per noi. Non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi tutti. Ecco la risposta di Dio all'ingratitudine dell'uomo. E nonostante questo, Quanti uomini mancano, non ottengono l'obiettivo per il quale sono stati creati. E questa verità ci è ricordata sia dal passo dell'Epistola di San Paolo ai Corinti, sia dalla lettura del Vangelo. Da un lato Dio che lavora per la nostra salvezza, dall'altro gli uomini ingrati alla sua chiamata. Sia San Paolo che Cristo mostrano innanzitutto la rovina, per così dire, dell'antico popolo eletto. San Paolo parla dei padri nostri, cioè gli antichi ebrei, padri nostri di San Paolo e della maggior parte di coloro che lo leggevano ancora in quel momento, e padri nostri anche di tutti nella fede, ma i quali però lasciarono l'Egitto e in questo esodo, così si dice, dal nome del libro della Sacra Scrittura, l'esodo per appunto, alcuni fatti narrati sono interpretati da San Paolo, illuminato da Dio, come un annuncio della nuova legge. La nube misteriosa che li guidava durante il pellegrinaggio nel deserto, la manna ricevuta, il cibo spirituale della manna, l'acqua sgorgata dalla roccia, il passaggio del Mar Rosso, sono simboli dei sacramenti cristiani. Il battesimo nella nube e nel Mar Rosso, l'Eucarestia, bevanda e cibo spirituale nella manna e nell'acqua sgorgata dalla roccia. E tuttavia, ricorda San Paolo, di tutto quel popolo che era partito d'Egitto, quasi nessuno giunse in Terra Santa, tutti gli altri morirono strada facendo. Tutti quanti hanno ricevuto questi doni di Dio, ma pochissimi sono giunti alla Terra Santa, che è il simbolo della salvezza e della vita eterna. E così, passando al Nuovo Testamento, io stesso, lui, un apostolo, prediletto e scelto da Dio, lui si mortifica, fa penitenza, prende sul serio la sua vita cristiana affinché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato da Dio, come l'antico popolo giudaico. E nel Nuovo Testamento il messaggio è lo stesso. Questo padrone che chiama a lavorare nella sua vigna è Dio, che chiama gli uomini a lavorare per meritare la salvezza, perché la salvezza bisogna meritarla, la vita eterna bisogna meritarla, e li chiama tutte le ore, cioè nelle varie epoche della storia. Le primi, i primi chiamati, l'antico popolo eletto, e poi dopo gli ultimi chiamati siamo stati noi con la venuta di Cristo. Ma ecco che i primi, gelosi, invidiosi, mormorano contro gli ultimi, rifiuteranno il padrone, rifiuteranno il loro signore. Anche tra loro molti sono chiamati, ma pochi sono eletti, quello che i profeti chiamano il piccolo resto di Israele. Di fronte a una grande massa che si perde, un piccolo resto che resta fedele. E così agli apostoli anche il Signore ebbe a dire, di fronte alla fatidica domanda: maestro, sono molti coloro che si salvano? Il Signore non rispose: sono tutti. Il Signore non rispose: sono molti. Ma il Signore rispose: prendete la via stretta, larga e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti la prendono. Stretta e scabrosa la via che conduce alla salvezza, e pochi la trovano. Sant'Alfonso, la famosa predica sulla morte che leggiamo spesso, è stato pubblicato anche un libretto con questo testo bellissimo, ci narra della morte di un uomo di mondo, il quale però muore, ai suoi tempi capitava quasi a tutti così, assistito dal sacerdote, riceve, fa la confessione, la comunione, l'estremunzione. Oggi diremo: che bella morte cristiana. Invece se ne dubita molto della salvezza di costui. Quando l'uomo spira, nel racconto di Sant'Alfonso, il sacerdote se ne va e saluta i familiari e dice: saluto lor signori, se n'è già andato in paradiso. E Sant'Alfonso commenta: si dice sempre così, quando qualcuno muore se n'è andato in paradiso. Adesso neanche quel si dice, o si dice a casa del padre, qui non è mai stato, perché non siamo mai stati, e semmai ci va. Se n'è andato in paradiso, ma sarà davvero così? Se è morto in grazia di Dio, saluto lo Signore, se n'è andato in paradiso. Se è morto in peccato mortale, saluto lo Signore, se n'è andato in inferno. Sono molti coloro che si salvano, e Sant'Alfonso sempre che lo dice, o quanti pochi lo sono. Questa riflessione è vera, ma deve essere bene intesa. Pochi si salvano, pur essendo in realtà tanti, ma molti di più coloro che si danno. Pochi si salvano forse perché è impossibile salvarsi? No, che anzi il Signore Gesù, morendo sulla croce, versando il suo sangue per noi, ha già fatto, direi, praticamente tutto, ha fatto tutto Lui. Ha bagnato le nostre sozzure nel suo sangue, ha versato e pagato un debito che ce n'è da salvare non un uomo o un mondo, ma un'infinità di mondi. E allora perché? Perché gli uomini, nonostante questo, malgrado la croce, ancora rifiutano il Signore. Si scavano cisterne secche, screpolate, che non contengono acqua, rifiutando la fonte di acqua viva che è Gesù Cristo. Allora questo pensiero di questa verità, molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti, non ci deve portare alla disperazione o allo scoraggiamento, perché i mezzi di salvezza ci sono tutti. C'è la preghiera, ci sono i sacramenti, c'è la passione di Cristo. Tutti i mezzi di salvezza ci sono. Deve invece questo pensiero incoraggiarci nel vedere la gran massa degli uomini mondani che vivono senza curarsi della salvezza. E allora a volte alcuni si dicono: ma avrò ragione o avrò torto? Mi sembra di essere uno stupido, uno sciocco, che non faccio come gli altri. Allora in quel momento venga in mente questo pensiero di fede. La strada che porta alla perdizione è larga e spaziosa, molti la prendono. Quella della salvezza è stretta, pochi, non dice il Signore che la imboccano, ma pure che la trovano. Ragione per cui non scoraggiarsi se si è in pochi a aver conservato la fede, in pochi a vivere in grazia di Dio, in pochi a praticare la religione dei propri padri, perché in realtà già il Signore nel Vangelo ce lo ha annunciato, per cui teniamolo per conto e sappiamo che è così. Ma non dobbiamo però inorgoglirci di essere di quei pochi, perché rischiamo anche noi di non perseverare. Ed ecco la lezione di San Paolo: gli atleti, gli sportivi, per vincere la corsa sono pronti a qualunque tipo di sacrificio. Tutti corrono, uno solo vince. Ecco, questa lezione vale anche per noi. Non posso pensare di aver qualcosa senza far nulla, ma devo prendere sul serio l'unica cosa veramente importante della mia vita, la salvezza della mia anima. A che mi serve infatti di accumulare le cose sulla terra, di avere successo nel mondo, di soddisfare alcuni miei desideri se poi perdo l'anima mia? E invece, se anche ho dovuto portare la croce con Cristo, quanta ne sarà poi la gioia immensa se ho salvato l'anima mia? Tutto è lì, e il tempo di questa vita passa in un attimo, non ce ne accorgiamo, è già finito. Ragione per cui cerchiamo di non essere sciocchi, e questa vita che Dio ci ha dato, e ce n'è solo una, non ce ne sarà un'altra, di usarla per il motivo per cui ce l'ha data, di non buttarla via, di non bruciarla, di non sprecarla, in modo tale da assicurarci l'unico motivo per cui siamo su questo mondo, ovvero sia la salvezza della nostra anima. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.